Grazie Cecilia. Ma molti di voi non ci conosciamo e questa naturalmente è un'occasione per farlo, ma anche un'occasione che può fallire clamorosamente. E fallire clamorosamente perché chi vi parla muove dalla persuasione di fondo che la filosofia non si riduca né a storia delle idee né a investigazione metaconcettuale. E questa è una prima grossa distanza che si può presentare tra noi interloquendo. Da questa persuasione di fondo muove così la mia ostinata e anche insomma, fuorviante frequentazione di autori come Nietzsche e Heidegger, che appunto della questione di determinatezza fanno davvero uno dei focus della loro esperienza filosofica. E questo rinvia la questione di indeterminatezza, diciamo, frequentare Nietzsche e Heidegger permette di comprendere un aspetto che a mio avviso interessa anche il PRIN, il nostro progetto di ricerca, ossia che la questione dell'indeterminatezza rinvia anche alla questione della patente di scientificità rilasciata o non rilasciabile alla filosofia. Nel momento in cui la filosofia si occupa dell'indeterminatezza come fenomeno positivo, rischia di essere esclusa dall'ambito della scientificità. Ripeto, questo a mio avviso è un problema che potrebbe, non dico che lo debba diventare, ma potrebbe essere una parte del nostro progetto di ricerca. Prendo avvio da tre citazioni, si tratta di passi arcinoti, peraltro anche in contrasto tra loro. La prima, Aristotele, Metafisica, libro Gamma, 1006b, cito: e se l'obiettante dicesse che le parole hanno infiniti significati, significano apeira, illimitate cose, è evidente che non sarebbe più possibile alcun discorso. Infatti, non significare una cosa sola equivale a non significare niente. Fine della citazione. Un altro passaggio, questa volta da Nietzsche, Al di là del bene e del male, paragrafo 3. Che il determinato abbia più valore dell'indeterminato potrebbe, pur tuttavia, essere soltanto un apprezzamento pregiudiziale dei filosofi. Fine della citazione. Infine, la terza, naturalmente si tratta non di semplici epigrafi, la terza citazione tratta da Heidegger, Essere tempo, paragrafo 2. Cito: questa indeterminatezza della comprensione media dell'essere è essa stessa un fenomeno positivo, ein positives Phänomen. Ecco, forse già qui non è superfluo notare che Heidegger non dice Erscheinung e tantomeno Schein, ma utilizza proprio il termine chiave della fenomenologia e della sua ontologia fenomenologica, Phänomen. Fenomeno è il mostrarsi di ciò che si automanifesta ontologicamente. Ora, a dispetto della forza risoluta di queste affermazioni appena citate, in realtà entro con cautela in argomento, per almeno tre motivi, che enuncio in ordine crescente di rilevanza. Il primo è che le riflessioni che propongo, insomma, scaturiscono da un cantiere del tutto aperto e quindi sono anche preliminari. Non a caso prevalgono le fonti primarie sullo stato dell'arte. Secondo motivo, come dicevo prima, che queste mie considerazioni traggono origine dalla mia ostinata frequentazione di Nietzsche e Heidegger, per molti versi, soprattutto il secondo, pensatori fuori circuito, per di più anche appunto estranei a alcuni dei miei interlocutori qui oggi. Questo insomma può diventare un impedimento, spero che non lo sia in maniera totale, e mi sforzerò in tutti i casi di non parlare heideggerese. Il non parlare heideggerese risponde peraltro non solo al bisogno di comunicare con voi, ma anche a una necessità filosofica. Il filosofo entra dentro le parole anziché ripeterle così per automatismo magari per un qualche ipse dixit a cui portare venerazione. La terza ragione è appunto quella che più mi induce a muovermi con circospezione critica, ossia che un modo di filosofare che vada dicendo che l'indeterminatezza è un fenomeno positivo, piuttosto che una mancanza di determinatezza, si espone necessariamente a numerose, doverose perplessità e riserve. Innanzitutto, come anticipavo, di essere deficitario, deficiente dal punto di vista scientifico, e poi di sembrare o di essere vittima di una suggestione sentimentale del tutto naif o di una mistificazione frutto di confusione. Sostenere che si dia un'indeterminatezza che non sia riducibile a quanto chi conosce non riesce a determinare o non ha ancora completamente determinato comporta il grave rischio di essere una proiezione del tutto fondata e mal giustificata, una proiezione ingenua sulle cose delle carenze del nostro sguardo, come una persona astigmatica la quale venisse a dirci che il mondo è realmente sfocato e anzi costituito da contorni che si accavallano. Eppure ciò che vorrei provare a assaggiare è proprio che l'indeterminatezza come fenomeno positivo è un'esperienza concreta e non un'entità mistica fantasticata a partire dalle confuse sensazioni nostre interiori. Peraltro, che cosa vada inteso per mistica è questione complessa e sfuggente. Persino il Wittgenstein più disincantato e disincantante, quello che stila il trattato in guerra, in trincea, non ha temuto di parere ridicolo a impiegare il termine mistico e nessuno lo ha preso per naif o per privo di rigore. Però comunque il punto cruciale di partenza è il seguente. Andare parlando di indeterminatezza come di un fenomeno positivo anziché di una mancanza di determinatezza è a rischio costante di mistificazione e di mistificazione, e di ciò la filosofia muore diventando chiacchiera suggestiva, vaga, proprio come ritiene chi identifica tout court l'indeterminatezza con l'incompletezza temporanea delle nostre conoscenze intorno agli oggetti di questo mondo. L'indeterminatezza come l'uno uterino in cui ritornare nostalgicamente e regressivamente, in cui finalmente immergersi e perdersi, o meglio, immaginare di perdersi. Ripeto, la filosofia muore di ciò, come e peggio di quanto le accade con la superstizione. In effetti a presentarsi per primo è un'obiezione di marca carnapiana. Parlando positivamente di indeterminatezza stai solo dando voce a un sentimento della vita, sentimento di quel tutto che ci avvolge come l'aria che respiriamo e che ci dà da vivere ma che non possiamo afferrare. La replica al carnapiano suona: è possibile un sentire meramente autoprodotto e autoreferenziale? Sì, nei casi patologici. Nel nostro caso, forse, questa è l'ipotesi da assaggiare, è un'esperienza. E forse qua c'è un forse di troppo. Chiedo venia per il bisticcio verbale. Questo convegno pone sotto i riflettori l'incrocio tra indeterminatezza e relativismo. Ma come si intersecano relativismo e indeterminatezza? La mia ipotesi fa leva sulla nozione di indifferenza. La tesi, mi rendo conto di primo acchito bizzarra, che propongo alla vostra attenzione suona: un eccesso di determinatezza comporta l'indifferenza dell'oggetto nel contesto situazionale in cui è posto, contesto che si riduce quindi a un recipiente contenitore, il quale comporta l'indifferenza dell'oggetto nel suo contesto situazionale e anche comporta l'indifferenza di chi usa e interpreta quell'oggetto, oggetto che diventa interscambiabile con i mille altri che avrebbero potuto trovarsi al suo posto e magari svolgere la medesima funzione. Questo è, a mio avviso, l'indifferenza da colpire e che andiamo colpendo quando critichiamo il relativismo linguistico, etico, culturale. Peraltro, come sottolineava Tito Perlini nel 2008, che qui mi fa piacere ricordare, è doveroso distinguere due tipi di relativismo. Uno, diciamo, rozzo e sbrigativo, ma l'altro serio, necessario, la cui dignità getta le sue radici nel romanticismo tedesco. Al relativismo sbrigativo e volgare dobbiamo contestare che sa difendere il pluralismo solo come sinonimo di una equivalenza indifferenziata tra possibili alternative, specie quelle etico-morali. Le posizioni relativistiche suscitano il nostro disprezzo critico perché sembrano ridurre a un che di arbitrario e di casuale quanto è più rilevante per gli esseri umani, il vero, il buono, il bello. Circostanze del tutto accidentali sembrano, come in un gioco a mosca cieca dello spazio-tempo, determinare questioni decisive dell'esistenza umana. Se fossi nato nel sud dell'Egitto o in Nigeria, avrei chiesto di sposare una donna infibulata, avrei ritenuto giusto praticare l'infibulazione alle mie figlie. Ma siccome sono nato in Italia, i miei principi sono altri. Il punto, a mio avviso, è che questo relativismo sembra valorizzare le circostanze e il contesto storico, ma invece concepisce gli esseri umani come collocati in tanti recipienti e spazio-temporali di cui essi prendono meccanicamente la forma culturale. Esseri umani che, capitati altrove, avrebbero avuto tutt'altra forma, come sabbia bagnata in uno stampo di plastica, dove tra sabbia e plastica non c'è nessun legame intrinseco, sono semplicemente sovrapposti. Il relativismo serio, invece, cerca di pensare la situatezza spazio-temporale e linguistica nella sua concreta storicità. E quindi, da un lato, come insieme di legami relazionali intrinseci, costitutivi, anziché accidentali, e dall'altra come situatezza differenziata, aperta, ieri tentavo di dire porosa, ed esposta a trasformazioni. La rilevanza del mondo della vita sul versante ermeneutico-fenomenologico o delle forme di vita sul versante wittgensteiniano è mondo della vita e forme della vita come gli unici veri a priori concreti scaturisce dall'attenzione filosofica per ciò che da un lato non è assoluto perché è nato nel tempo e nello spazio, perché è in continua trasformazione, ma dall'altro non è relativo in senso accidentale e arbitrario. Il mondo della vita e le forme di vita non sono infatti dei recipienti in cui le cose e gli uomini si trovano collocati a mo' di oggetti. Relazioni e vincoli che costituiscono l'umana situatezza nella storia e nel linguaggio hanno invece una consistenza forte, vincolante, differenziante, sebbene in continua trasformazione come tutto ciò che è vivo e che è storico. Su questo versante, naturalmente, enunciando questa tesi, mi rendo conto di dar voce anche a una distanza, diciamolo pure, anche pesante rispetto al modo anche di lavorare, di intendere il vero da parte di alcuni che mi ascoltano in questo momento. Su questo versante filosofico la verità, prima di essere un valore di verità dei nostri enunciati corrispondenti, i nostri enunciati coerenti, la verità è la verità di ciò che accade. È la verità che accade come natura, come esistenza umana, come mondo, come storia. Verità che non si lascia aggirare dalle nostre rappresentazioni determinanti, di tipo conoscitivo o morale. Questa verità che accade è differenziata al suo interno, al punto da trovarsi divisa in conflitti anche incomponibili. Il relativismo serio, quindi, non liquida la verità, ma piuttosto riconosce come questa verità sia storicamente divisa, divisioni e cesure drammaticamente concrete e che tuttavia non hanno alcun sigillo di assolutezza o di impermeabilità definitiva, in quanto si tratta di condizioni storiche, vive e quindi costitutivamente aperte a contaminazioni e trasformazioni. Mi sforzo, faccio fatica, mi rendo conto che mentre mi state ascoltando alcuni avranno comprensibile giustificazione di reazione difensiva, mi sforzo di tradurre, di non parlare un idioletto straniero ed estraneo. Spero di farmi intendere meglio, per esempio se propongo alcuni esempi tratti da Hume, un pensatore che quanto a radicalità non è secondo a nessuno. Potrei titolare questa parte humeana le cose collocate accanto le une alle altre nel recipiente spazio-temporale. Come sapete, attraverso il suo approccio sperimentale e scientifico insieme, Hume demolisce tutti i nessi oggettivi, costitutivi e necessitanti che sembravano legare le cose. Alla fine, l'unico nesso oggettivo residuo consiste nel ritrovarsi accanto nello spazio-tempo. Essere accanto, niente di più. La reiterazione di questo essere accanto, essere prossimi nella successione temporale, X fa per lo più seguito a Y, o essere contigui nello spazio, ripeto, una cosa è accanto all'altra, genera un'associazione mentale, la quale sedimentandosi nella memoria diviene abitudine che porta con sé l'aspettativa che il futuro somiglia al passato e che quindi presenti gli accadimenti con il medesimo o simile essere accanto. Domanda, si tratta di un nesso debole, di una relazione accidentale del tutto estrinseca? Questo essere accanto, che consistenza ha? Ripeto, è meramente accidentale, è il trionfo dell'arbitro con quei rimandi scettici con i quali Hume si è cimentato, che come sapete ha saputo anche arginare, non semplicemente assecondare. Questo essere accanto è un nesso meramente accidentale ed estrinseco. Il fatto che per una strada affollata accanto a una persona anziana passino fino quasi a sfiorarsi un bambino con il monopattino, uno spacciatore, turisti americani o russi, un aeroplano che vola alto sopra le loro teste, un uomo di colore che vende le borse contraffatte, e potrei continuare l'elenco. È solo un casuale bricolage degli oggetti posti nel mondo come in un cassetto disordinato. In questo cassetto l'unico ordine regolativo è dato dal fatto che siamo abituati a trovare lì in quel cassetto tante cose che tra loro hanno legami estrinseci, come i nostri cassetti, almeno i miei disordinatissimi. Vicino alla pennetta USB ci sono i fazzoletti di carta, c'è una vecchia foto, c'è un mazzo di chiavi di riserva, ma tra loro nessun legame essenziale, sono semplicemente sovrapposti in quanto collocati nel medesimo cassetto. Ripeto, qui pare non esserci alcun legame essenziale, alcun nesso intrinseco, e forse questa è la grande forza di Hume, che ha saputo anticipare anche quelle sovrapposizioni estrinseche che caratterizzano, permettetemi di dire, il mondo globale oggi. Grandioso Hume. Questo essere uno sopra l'altro, nel medesimo recipiente. Il mondo come un cassetto di cui possiamo però stilare l'elenco ontologico di ciò da cui è riempito. È qui che si aprono le distanze tra l'accezione di ontologia, diciamo di stampo quainiano, che arriva fino a oggi, e l'ontologia ormai fuori circuito di marca heideggeriana. Quella di marca heideggeriana muove dall'esperienza filosofica di relazioni e legami non estrinseci ed accidentali, pur essendo non legami logici o casuali, ma legami intrinseci e consistenti ontologicamente dati dalla situatezza spazio-temporale linguistica. Il tempo, lo spazio, il mondo non sono dei recipienti, e quanto compare in essi non ha un'essenza o un perché oggettivo, ma non per questo esiste in maniera accidentale o arbitraria. Ripeto, questo tipo di ontologia ed esperienza ontologica ormai è fuori circuito, da cui la mia anche difficoltà a interloquire. Cerco di venire al punto. Quando Heidegger parla dell'indeterminatezza come di un fenomeno positivo, intende diverse cose. Intanto che un eccesso di determinatezza comporta una oggettivazione totalizzante, tale che ciò che è viene rappresentato come una presenza oggettuale che sussiste accanto ad altre presenze nel mondo inteso come un recipiente. Ripeto, un'oggettivazione per cui abbiamo una presenza oggettuale accanto ad altre presenze oggettuali. Il mondo è un recipiente senza legami intrinseci, costitutivi, essenziali. Questo eccesso di determinatezza oggettivante nell'esperienza heideggeriana impoverisce il mondo, che diventa un aggregato accidentale di pezzi gettati indifferentemente in esso, uno accanto all'altro. Altro aspetto. In quanto fenomeno, l'indeterminatezza è esperibile. E non si tratta di ciò che è fuori. Ci sono affinità con la cosa in sé kantiana, ma il fenomeno fenomenologico heideggeriano, l'indeterminatezza come fenomeno positivo, non è una fantomatica cosa in sé oltre il limite delle nostre determinazioni empiriche. L'indeterminatezza non è la cosa in sé posta oltre il limite dei giudizi rappresentanti. L'indeterminato piuttosto, ci viene dicendo Heidegger, cosa strana, tesi sono perfettamente consapevole delle stranità e bizzarria dell'indicazione, l'indeterminato costituisce ogni ente determinato e l'indeterminatezza si mostra al fondo di ciò che è, non altrove, non fuori, non oltre lo spazio di ciò che determiniamo, ma dentro di esso lo costituisce. Altro punto, la ripresa positiva heideggeriana dell'indeterminatezza non ha nulla di estetico in senso estetistico o estetizzante. Naturalmente dico questo senza minimamente disprezzare quelle rêverie solitarie che sembrano mere parentesi estetizzanti, ma da un lato ci regalano piacere, il che non è poco, e dall'altro possono persino avere un valore conoscitivo, etico, morale. Così accade a Leopardi, il quale, nello Zibaldone, come loro sanno, elogia il vago. Leopardi che elogia il vago. Cito, poeticissime e piacevoli le parole che destano idee vaste e indefinite. Ancora Leopardi, Zibaldone, a propiziare lo stato d'animo dell'indefinito, sono, dice Leopardi, tutti quegli oggetti che giungono alla nostra vista, udito, in modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto. Ancora Leopardi, a questo piacere contribuisce la varietà, l'incertezza, il non vedere tutto, il potersi perciò spaziare con l'immaginazione riguardo a ciò che non si vede. Spazio con l'immaginazione riguardo a ciò che non si vede. Parlando dell'infinito oltre la siepe, no? Lo sappiamo, lo ricordiamo tutti, Leopardi insiste a richiamare la paura e il piacere nell'immaginarsi ciò che non riesce a vedere, è coperto dal muretto di cinta del giardino della sua casa di recanati, gli spazi infiniti. Lo spazio indefinito, gli spazi infiniti che immaginiamo. Bene, qui c'è una distanza radicale. L'esperienza filosofica heideggeriana dell'indeterminatezza è enormemente distante da quanto troviamo in Leopardi, dal formidabile Leopardi. Enormemente distante, e non solo perché è immune da coloriture estetizzanti l'esperienza heideggeriana. L'esperienza heideggeriana dell'indeterminatezza è aspra, è molto più drammatica, è inquietante, ma soprattutto perché l'indeterminatezza come fenomeno positivo per Heidegger non è né l'indefinito né l'infinito, quell'infinito in cui è bello naufragare o immaginarsi di naufragare, non è questo. L'indeterminatezza heideggeriana si mostra, quindi ne possiamo fare anche esperienza, la si esperisce, e non è quanto si immagina perché non la si vede, ma addirittura mi rendo conto di camminarmi su una strada oscura, non solo a voi ma anche a me che cerco di camminarci sopra, non è quanto si immagina perché non lo si vede, ma è ciò che si vede in quanto impregna la nostra esperienza e quindi la nostra immaginazione passiva e attiva, ricettiva e attiva. Insomma, l'indeterminato a cui Heidegger ci richiama non è l'infinito né la versione empirica dell'infinito, ossia l'indefinito. La riprova più nitida la si ha nel celebre paragrafo 40 di Essere Tempo, dove Heidegger riprende la distinzione tra angoscia e paura. Qui risente enormemente delle indicazioni di Kierkegaard nel concetto dell'angoscia. Già Kierkegaard aveva sottolineato come la paura ha sempre una causa determinata, mentre l'angoscia si impossessa dell'essere umano senza un preciso perché, come avamposto del nulla. Angoscia, dice Kierkegaard, suscitata dallo spalancarsi di infinite possibilità rispetto alle quali l'uomo si scopre libero ma anche totalmente smarrito. Bene, Heidegger rivisita queste mosse kierkegaardiane catalizzando un mutamento radicale. Non è l'infinito ad angosciare l'essere umano, bensì l'indeterminato. Basta cambiare una nozione, e non è un cambio meramente teorico, l'infinito kierkegaardiano svanisce e l'angoscia diventa per l'indeterminato, per l'indeterminatezza. E l'indeterminatezza, dice Heidegger, a irrompere drammaticamente, consegnando all'essere umano uno smarrimento così radicale da diventare esperienza di un che di vero, vero. L'angoscia provocata dall'indeterminato fa comprendere all'essere umano quanto gli oggetti determinati che lo circondano, ci circondano, e che prima lo rassicuravano, in realtà sono presenze indifferenti, sono presenze oggettuali talmente determinate da risultare oggetti collocati accanto a lui, ma senza alcuna relazione significativa rilevante. Ecco di nuovo l'indifferenza di ciò che è estremamente determinato, di ciò che è compiutamente o anche approssimativamente determinato, ma comunque determinato. L'indeterminatezza che inquieta l'essere umano sino a farlo sentire estraneo al proprio mondo, questa è l'indicazione di Essere Tempo, non è però un totale nulla. Anche qui tesi assolutamente strana, che uno potrebbe semplicemente respingere con un'alzata di spalle, che comprendo benissimo il tipo di reazione. L'indeterminatezza per Heidegger è un che di finito, come finiti sono i suoi destinatari, i suoi interpreti. Anche qua questa finitezza ha a che fare con l'aspetto che direi terrigno, concreto della fenomenologia heideggeriana. Nessuna fantasticheria, nessuna rêverie, e non voglio togliere nulla alla valenza anche bella delle nostre rêverie. Dagli anni 20 sino agli anni 60 Heidegger è tornato più volte su un passaggio focale della critica della ragion pura. È il passaggio focale in cui Kant smonta la prova ontologica, specie di marca cartesiana ma anche leibniziana, la prova ontologica, e la sentenza critica kantiana che proprio demolisce la presunta validità della prova ontologica dell'esistenza di Dio è, come voi sapete, che l'essere in senso esistenziale, l'esistere, non è un predicato reale. Che cos'è che interessa Heidegger? Heidegger fiuta in questa mossa kantiana essere in senso esistenziale non è un predicato reale, cioè non è un attributo che troviamo nel concetto dell'RS. Se analizziamo, enumeriamo tutti gli attributi che compongono il concetto di una cosa, non troviamo anche esistente, è esistente. Heidegger fiuta, intravede qualcosa che peraltro lo stesso Kant ha poi disatteso, che l'esistenza delle cose, in particolare l'esistenza umana, ma l'esistenza non è riducibile ai predicati concettuali. L'esistere delle cose eccede e precede la dimensione concettuale delle nostre rappresentazioni determinanti. Ripeto, lo stesso Kant disattende questa indicazione, ma c'è un nucleo forte che interessa Heidegger, su cui Heidegger continua a ritornare. Ripeto, la domanda che cos'è che induce noi a determinare giudizi intorno a che cosa sia una cosa, a trovare la sua essenza concettuale, kantianamente non morde l'esistere delle cose. Per cogliere, percepire, fare esperienza dell'esistenza delle cose, dobbiamo andare fuori dai concetti, dice Kant. Poi naturalmente, come ho detto, Kant disattende questa sua c'è un giudizio esistenziale che è altrettanto determinante, quindi per Kant si determina anche l'esistenza. Però appunto Heidegger è interessato a questa idea. La domanda che cos'è che chiede un concetto, la determinazione di un'essenza, delle qualità attributive di una cosa, non morde, è ecceduta e preceduta dall'esistere, dall'esistenza di una cosa. Vado verso la conclusione, con perplessità vostre, ma devo dire anche mie, insomma cerco di starci sopra, ma in maniera però non liquidatoria. Heidegger si sforza quindi di preservare la precedenza dell'indeterminatezza ontologica di ciò che è, rispetto a ogni operazione che invece determina quel ciò che è come un'essenza abbinata al sussistere di quell'oggetto. Questa precedenza dell'indeterminatezza ontologica, dove, come dicevo prima, qui ontologico ha un senso radicalmente estraneo all'ontologia di stampo quainiano che arriva fino ai giorni nostri. Ecco, so bene come questo modo di fare filosofia di stampo heideggeriano possa infastidire e apparire del tutto privo di rigore. Eppure sono andato comprendendo negli anni che Heidegger alludeva a una indeterminatezza alquanto concreta ed esperibile. Cito da Che cos'è metafisica: l'indeterminatezza non è un mero difetto di determinatezza, bensì l'essenziale impossibilità della determinatezza. Siffatta indeterminatezza non è un'entità misteriosa. Heidegger ci fa comprendere che la stessa nozione di mistero è inadeguata, è troppo teoreticistica. Mistero allude a ciò che non riusciamo a conoscere e spiegare, oppure che ancora non abbiamo conosciuto e spiegato. No. L'indeterminatezza non è mistero teorico, non è mistero teoretico, non è mistero conoscitivo. L'indeterminatezza non è qualcosa di inspiegabile o inafferrabile, che aleggi chissà dove, magari appunto, come dicevo, solo nelle nostre rêverie che fantasticano intorno a che cosa vi sia al di là della dimensione conosciuta e spiegata in modo determinato. L'indeterminato non è quanto non riusciamo ad assicurare in modo preciso ai nostri concetti. C'è un saggio che è stato raccolto in Saggi e discorsi, un saggio del 1953, quindi uno Heidegger molto maturo, che si intitola Scienza e meditazione, dove Heidegger si sofferma sul fatto che la rappresentazione teorica, scientifica, epistemica di ciò che è non può che determinare ciò che è come un oggetto. Ce l'ha forse con le oggettivazioni, ce l'ha con l'oggettità, ce l'ha con il... No, cerca di mostrare l'irriducibilità di ciò che è agli oggetti determinati conoscitivamente o teoricamente. L'estrema determinatezza, secondo Heidegger, di un oggetto determinato conoscitivamente o teoricamente non lascia vedere, secondo Heidegger, il fondo ontologico indeterminato in cui ciò che è fondato. Ma di che cosa sta parlando? Per tal via lo scienziato della natura parla metaconcettualmente della natura, dimenticandosi delle cose stesse della natura, dice Heidegger. Lo storiografo parla, dicevamo ieri con Lecis, in modo intertestuale sopra i fatti storici, dimenticandosi la storia come insieme di accadimenti storici reali. In tedesco, come in italiano, noi distinguiamo tra storiografia e storia. In tedesco, Historie e Geschichte. La Geschichte è l'insieme, è la realtà storica, l'insieme degli accadimenti storici. E poi c'è la storiografia che parla degli accadimenti storici in quanto Geschichte. Così anche in italiano, c'è la storia come storiografia e la storia come verità storica degli accadimenti. Bene. Heideggerianamente il preservare, sia pure in maniera del tutto indeterminata, l'indeterminatezza, serve a scalzare questa mossa per cui lo storiografo parla in modo semplicemente intertestuale dei fatti storici, direi sopra i fatti storici, e si dimentica la storia come insieme di accadimenti storici reali. Il filologo parla metalinguisticamente della lingua, oggettivandone i fenomeni, ma nascondendo, non lasciando vedere la linguisticità. Ripeto, queste considerazioni filosofiche esibiscono un rigore certamente sfuggente. È sfuggente. Perché è sfuggente? Perché anche ci mette in difficoltà. Perché, se mai ci fosse un rigore qui, è un rigore che non è figlio del metodo delle scienze positive, da cui la questione iniziale. Ma la filosofia, se è rigorosa, deve essere scientifica. Se è scientifica, non può che rifarsi, sia pure da par suo, con le sue peculiarità, al metodo delle scienze positive. Oppure c'è un'alternativa, o c'è qualche possibilità non riducibile a questo peraltro sacrosanto discorso. Ripeto, se la filosofia deve essere rigorosa, deve essere scientifica e dunque avere un metodo ispirato, sia pur in maniera rivisitata, alle scienze positive. Ripeto, questo rigore sfuggente se misurato sotto il profilo del metodo delle scienze positive. Heidegger cerca di farci comprendere. Ripeto, io negli anni ho abbandonato una serie di perplessità e ho compreso che nel metodo fenomenologico c'è un rigore filosofico che rivendica veridicità e forza vincolante, e non è un rigore riducibile a quello del metodo delle scienze positive. Quindi appunto l'indeterminatezza qui non è nemmeno l'inesauribilità di cui comunque abbiamo risalito magari almeno un pezzo, piccolo o grande che sia, ma continuiamo a crescere verso la completezza. È una inesauribilità che è insaturabilità, irriducibilità. Ecco le sovrapposizioni accanto, no? È un'inesaurabilità che è insaturabilità, irriducibilità. Questa insaturabilità e irriducibilità è grammaticale, non è empirica, direbbe Wittgenstein, è costitutiva e non regolativa, direbbe Kant, è ontologica e non semplicemente epistemologica, dice Heidegger.
C'è una manifestazione, c'è uno sciopero.
Vado a chiudere con questa interessante sovrapposizione. di nuovo Heidegger, fantastica, fantastica, senza il minimo rigore scientifico, da voce a mere suggestioni misticheggianti. Oppure che le nostre rappresentazioni determinanti, epistemiche, morali, estetiche, poggino necessariamente su un fondo ontologico inaggirabile, è verità degna di attenzione filosofica. Ripeto, se è mera suggestione pseudopoetica, abbiamo perso tempo, abbiamo fatto un cattivo servizio alla filosofia. Se invece la filosofia spetta anche a restare in relazione con la precedenza inaggirabile, indisponibile in un senso grammaticale non empirico, ontologico e non meramente epistemologico, se alla filosofia spetta restare in relazione con la precedenza inaggirabile e indisponibile di quanto è ontologicamente vero e che il nostro rappresentare non può mai prendere alle spalle, allora l'indeterminatezza non è la fantasia di un personaggio di una fiaba per bambini, ma il fenomeno positivo più vincolante. Qui fermo.
Sì, poiché abbiamo iniziato alle 10:30, possiamo, alle 9:30 fino alle 10:30 abbiamo senz'altro tempo per la discussione, ritardiamo sul nostro ritmo di 15 minuti rispetto alla relazione successiva, quindi apro subito lo spazio delle questioni. In ordine, Eleonora, in questa prima fila,
grazie per l'intervento pieno di suggestioni. Vorrei chiederti due domande, ma di chiarimento, che riguardano la prima parte. Nella seconda parte, confesso, mi sono un po' persa. La prima cosa riguarda il relativismo. Tu hai parlato di un relativismo rotto e fondamentalmente è un relativismo che dà spazio al determinismo. Cioè, se sono nato in un posto X, allora mi comporterò in un certo modo, allora avrò certi principi, eccetera, eccetera. Allora mi chiedevo, forse l'hai detto e non l'ho colto, un relativismo non rotto dà spazio all'indeterminatezza? E se da spazio all'indeterminatezza diventa un relativismo fruibile, quindi un relativismo positivo, un relativismo buono, tra virgolette. Questa è la prima domanda. La seconda, veramente è un chiarimento molto veloce. Non ho capito quando hai confrontato l'idea dello stare accanto degli oggetti in Hume con il tuo cassetto disordinato. Lo stare accanto degli oggetti in Hume ha una sua logica, che è una logica della causalità, che è una logica che noi non possiamo giustificare secondo Hume, sempre c'è una logica. Qual è la logica che invece lega lo stare accanto degli oggetti nel tuo caso? Cioè, qual è il tipo di analogia su cui vuoi convogliare la nostra attenzione?
Semplicemente. Qui tra l'altro c'è questo a priori storico a questo livello, perché anch'io non avevo capito se le forme di vita e questo che è definito un a priori concreto o alturale, a priori concreti, intervenga appunto a questo livello. Così aggiungo, scusa, un chiarimento.
Per rispondere.
Intanto grazie per la relazione, ma grazie anche alle relazioni di ieri, mi sembra che tutto stia dialogando molto bene. Tu hai usato degli incisi di, questa è una premessa, hai usato degli incisi di perplessità, sei tornato su queste tue perplessità. Io vorrei invece aggiungere una nota ottimistica, perché mi pare che questo incontro, il nostro stesso PRIN, sia un'esperienza, usando la tua parola, un'esperienza di incontro di linguaggi differenti e di messa in opera di concettualità differenti. È il pensiero in atto che è un'esperienza ed è un'esperienza anche di confronto. Quindi io ti restituisco con una nota più positiva. Volevo fare un breve riferimento anch'io alla prima parte della tua relazione, un riferimento che forse può esserti utile, e in particolare un commento a quello che tu hai chiamato, mi pare, l'indifferenza come effetto della determinatezza. quindi tu hai fatto un po' una critica allo scientismo che produce indifferenza, la determinatezza scientista che produce dell'indifferenza. Allora c'è nell'ambito dell'antropologia, della discussione antropologica contemporanea, mi riferisco all'antropologia culturale, e alla ricerca da parte dell'antropologia culturale di parole e concetto particolarmente difficili e opinabili, ad esempio la parola altro, che è per definizione indeterminata, gli antropologi la devono usare. Come possiamo usarla correttamente, non correttamente voglio dire tra virgolette, e facendo riferimento a concetti in qualche modo determinabili? Allora c'è una proposta di molti antropologi che parlano appunto di altro, di solito si dice alterità, che fanno una differenza tra differenza e alterità, in questo senso. La differenza, se noi pensiamo al rapporto tra le culture come differenza è una parola che ci piace molto, però è una parola pericolosa, perché se facciamo una classificazione di differenze, facciamo una tassonomia che rende tutto uguale e ricadiamo in un relativismo di carattere ingenuo, come hai detto tu. Se parliamo invece di alterità, in un senso che è wittgensteiniano, Wittgenstein non parlava di alterità, parlava forse di differenze, ma parlava, si riferiva a qualcosa che non chiamava alterità, che si definisce in rapporto ad altro, che si definisce quindi contrastivamente e che in questo modo necessariamente si definisce anche, come dici tu, porosamente, cioè con un rapporto o in ogni caso con uno sguardo reciproco. Tanto che si potrebbe dire che il relativismo ingenuo ha un'idea simmetrica delle differenze, il relativismo che tu chiamavi più serio, ma del resto anche ieri si parlava di un relativismo che è capace anche di guardare all'universalità, per dirlo in un modo non analitico, che non esclude l'universalità, o diciamo l'universalizzazione, cioè una conversazione interumana. Ecco, gli antropologi tendono a parlare di alterità come ne parla Wittgenstein, inteso cioè in modo contrastivo e asimmetrico. C'è asimmetria tra noi e gli altri, ma ci possiamo pensare perché non siamo come gli altri. È un commento, ti chiedo se può essere...
Assolutamente.
Sì, anch'io sposo la nota di ottimismo, diciamo, di Silvana, e anzi credo che questa relazione, tu abbia specificato concetti, differenze, stili, che possono dialogare. Per esempio, sulla verità tu hai proposto la definizione, diciamo, verità di ciò che accade, l'hai contrapposta alludendo ad altri modelli di verità che sono più discussi. Proviamo in stile analitico, però insomma, è un'altra nozione di verità, si possono confrontare, si possono anche escludere reciprocamente, basta specificare probabilmente per dialogare, per gettare ponti, come del resto oggi mi pare abbia fatto, basta specificare queste definizioni e magari gli ambiti operativi delle diverse teorie della verità, oppure gli obiettivi dei diversi stili statici, obiettivi semantici, oppure epistemologici, ontologici, anche su ontologia tu hai proposto una definizione contrapponendola al modo quainiano, di queste cose si può ragionare, però ecco la mia curiosità, si può ragionare e mi pare che lo stiamo facendo, io poi indicando il mio punto di vista non mi identifico con altri punti di vista che sono probabilmente qui presenti, eccetera. Però ecco, il mio problema è questo, è di modo di procedere, è di l'esigenza di parsimonia ontologica, ecco, rispetto alle ultime tue conclusioni, agli ultimi sviluppi propositivi in cui hai definito e specificato che cosa si intende per esperienza inquietante dell'indeterminato, che è un'esperienza concreta, non è vaga, eccetera, non è il contrario del rigore, anche se si presenta come qualcosa di diverso dall'esperienza scientifica, e che allude alla determinatezza, all'essenziale impossibilità della determinatezza, mi pare la formula che hai usato, è questa, cioè l'indeterminato costituisce ogni ente determinato. Questa è una tesi ontologica forte, che mi domando come si possa distinguere dal punto di vista di chi, come per esempio un relativista epistemico, pone un criterio di parsimonia ontologica, come si possa distinguere dalla semplice proiezione epistemica sul modo in cui le cose stanno dei nostri modi di rappresentarle. Cioè, come in una prospettiva ontologica come la tua, come si affronta la difficoltà di stabilire un confine tra epistemico e ontologico, cioè tra una caratterizzazione della indeterminatezza come prodotto delle nostre rappresentazioni e una caratterizzazione della indeterminatezza come qualità intrinseca che appartiene alle cose in se stesse. Come si stabilisce questo confine? Non siamo mai sicuri probabilmente di questo. E dunque, non lo so, io attribuisco, e su questo ci può essere un terreno di incontro e di discussione, non di consenso naturalmente, non di accordo, ma punto di incontro su una questione specifica su cui si può ragionare partendo da sensibilità e stili filosofici diversi. Cioè, che argomenti porti a sostegno del carattere intrinseco? Ecco, non so se sto forzando con mie categorie la tua posizione. A me pare che tu abbia portato una tesi sul carattere intrinseco, del modo in cui le cose stanno. E il modo in cui le cose stanno è l'indeterminatezza come fattore costitutivo, eccetera, eccetera. Insomma, naturalmente questa è una bella responsabilità filosofica che si può assumere, molti filosofi se ne sono assunti tante volte, però il relativista epistemico spunta e dice, beh, insomma, tu stai confondendo le cose per te con le cose in sé.
Prima di Filippo Magni, per il Sinodo aveva chiesto la parola.
Sì, non volevo intervenire visto che con la Luigi siamo in casa, ma ti faccio una domanda in maniera molto diretta, quindi scusa la rozzezza della cosa. Ecco, cioè mi sembra che nella tua relazione ci sia una sorta di tensione, tensione non vuol dire negativo, ma ci sono... perché da una parte, mentre io ti ascoltavo, in qualche modo tentavo di ridurre, ricondurre, e questo lo si fa sempre, il tuo discorso a una serie di altri discorsi che io conosco, cioè che l'idea in qualche modo, adesso riassumo molto, come dire, quando Ugo von Mansa diceva il linguaggio concettualizza, è l'universale, è generale, ma non potrà mai parlarti di questo specifico determinato filo d'erba. Quindi da un certo punto di vista l'indeterminatezza, quella che tu chiami determinatezza, è una sorta di estrema determinatezza che fa di una cosa esattamente quella cosa lì. E allora ti viene in mente Adorno, la logica del concetto, non ho mai questa sedia, ma ho sempre la sedia come istanza o caso del concetto sedia. Non ho mai Gianluigi Paltrinieri, ma ho sempre Gianluigi Paltrinieri come appartenente al genere, eccetera, eccetera. E quindi questa è una linea. In fondo l'indeterminatezza è l'estrema concretezza e allora non è mai concettualizzabile. Questo era un lato della cosa che ha una lunga tradizione, ovviamente soprattutto nella filosofia del Novecento. Dall'altro, ed è quello che probabilmente ha colto invece di più Lexis, è l'indeterminatezza come, se vuoi, la ricchezza delle relazioni intrinseche delle cose. Cioè, non ti viene mai data questa sedia, ma la sedia è come una specie di nodo, di, non solo per me, ma come hanno fatto. Si trova nella fenomenologia, in Sartre, in tanti, cioè quando io cammino nel campo trovo anche chi ha già arato quel campo, tutta questa cosa qui, insomma, tutta sta roba qui, il senso positivo anche. Allora volevo sapere se queste due cose che io di volta in volta sentivo nel tuo discorso si compongono, sono io che ho sbagliato, c'è solo una delle due o le due stanno assieme, eccetera.
La mia era una richiesta di chiarificazione ulteriore, tornando anche su quella distinzione tra le due forme del relativismo che è già stata citata nelle prime due domande. E cioè, capisco la forma di relativismo rozzo, intanto con relativismo intendi sia quello da un punto di vista cognitivo, diciamo, sì, che quello da un punto di vista etico, mettendole più o meno insieme, anche se chiaramente sono due mondi completamente diversi. E questa versione rozza la capisco, l'hai, credo, delineata in maniera precisa, cioè l'indifferentismo tra alternative, è una delle forme, nel mio linguaggio, cioè ritraducendo tutto ciò, è proprio una di quelle forme di relativismo analoga a quella che citavo ieri, cioè quella era la forma dell'etica del confinement in inglese, cioè del limitarsi solo agli insiders. Questa qui è un'altra forma, queste varie forme si dicono di relativismo normativo, ed è quella dell'indifferentismo, cioè il fatto che siccome le morali sono relative alle varie culture, allora una cosa vale l'altra, è indifferenziato. Un'altra forma ancora, ed era implicita anche un po' in quello che dicevi, è il cosiddetto conformismo. Siccome le morali sono relative alle varie culture, allora ognuno segue la morale della propria comunità. Era un po' la cosa di Emanuela, cioè
Eleonora.
Sono stamattina, non è come, va bene. E questa è una forma di, la prima forma di relativismo, quello rozzo, riesco a comprenderla, diciamo, riesco anche a ritradurla nel mio linguaggio, in questo tentativo chiaramente tutte le volte che ci sarò prima ora per il sinodo, di ritraduzione nella propria prospettiva di quello che si ascolta. Sulla seconda forma di relativismo, quella invece che è una forma seria, dici, quella non rozza, ecco, lì ho avuto dei problemi di ritraduzione, diciamo così. Allora, ecco, lo spunto era se potevi tornarci sopra e chiarificarlo con me, per chiarire con me che cos'è questo relativismo di tutto incentrato sulla relazione reciproca, no? Mi sembra di capire, e sulla storicità della relazione.
Aggiungiamo ancora una questione da piazza, e forse anch'io, ma brevissimo, perché così...
Sì, questo, cerco di ritradurre un esercizio che tutti stanno facendo. Mi sembra che una domanda sul suono forse di questa riformulazione è questa. Cioè, c'è questa idea che descrivere, concettualizzare, sia imporre una specie di camicia di forza alla realtà e quindi una determinazione che non rende giustizia alla realtà. E quindi può essere legittimo chiedersi, ma che tipo di approccio possiamo avere alle cose come stanno, a prescindere dal modo sempre necessariamente forzato in cui noi possiamo descriverle utilizzando le nostre categorie concettuali. E allora forse una risposta dovrebbe essere, beh, abbiamo questa concreta esperienza di qualcosa che naturalmente non può essere descritto tramite concetti, perché per l'appunto ci stiamo chiedendo che effetti farebbe avere un approccio alle cose se non usassimo concetti, quindi l'indeterminato sembra essere una risposta. Abbiamo questa sensazione di un'indeterminata forse come potenzialità di determinazione, non so. Non so se questa è una maniera fedele di ridire quello che stava un po' dietro la relazione, però mi chiedo se è questo. Chi davvero nega che diciamo, ci sia una verità dell'accadere che abbia un primato ontologico rispetto alle nostre descrizioni? Perché alla fine della relazione c'era questo riferimento agli storici che si dimenticano della storia. e ai linguisti che si dimenticano della lingua, ma a me non è che li veda tanto questi storici che si dimenticano della storia e i linguisti che si dimenticano della lingua. La cerco di descriverla, e non si può fare altro, no? Se si fa questo lavoro onestamente, di usare dei concetti e descriverla, ma diciamo, l'idea è che si descrive qualcosa che c'è già, e che c'è già e che ha una sua, alla quale ci possiamo rapportare anche magari in modi non concettuali, no? E allora lì magari ritorna. Quindi lo dicevo, fondamentalmente la domanda è chi è l'obiettivo polemico di questa posizione. Quindi è un po' il duale di una domanda già fatta, cioè tutta una tesi molto impegnativa, mi chiedo chi è che davvero la negherete, se diciamo, il modo in cui l'ho ridescritta, su questo non sono sicuro.
Anche la domanda di uno studente, io aggiungo una questione brevissima perché nella varietà dei relativismi, volevo chiederti soltanto, poi magari Thomas forse ha occasione di, ma poi c'è bisogno del tempo per rispondere alle osservazioni, quindi la mia questione è brevissima. Intanto vorrei sapere se per te Heidegger, nella tua lettura, ci sta invitando a un ritorno al mondo ordinario. In questo senso risponderebbe alle critiche di una certa storiografia recente che ha visto, penso a Michael Williams per esempio, il relativismo conseguenza anche di una di dubbi naturali del modo di porre le questioni da parte della filosofia. In questo senso tu vedi e confermeresti una distinzione tra un relativismo cosiddetto avvertito come principio di relazionalità, quindi un relativismo anche antropologico, e una forma più debole, perché qui quando tu chiami in causa il concetto di indifferenza, forse, non so, hai in mente il risultato di una razionalità scettica e nichilista, ecco, mi chiedo, in questo senso sì, un relativismo debole, ecco. Thomas, è perché tu possa concludere con questo?
Essendo probabilmente uno dei più giovani in sala, ho visto che poter sembrare un po' pessimista senza immediatamente sembrare reattivo o negativo con la vita. E allora volevo fare questa domanda. Riguardo al rapporto determinato-indeterminato, sembra che la determinazione sia in un senso il desiderio di presa concettuale sul mondo. E questo desiderio di presa concettuale sembra un desiderio estremamente ingenuo dal punto di vista dell'umano. Cioè è la prima reazione che abbiamo rispetto al mondo, quella di concepirlo concettualmente, di riuscire a ordinarlo, di riuscire a mettere ordine all'interno di questo caos che ci troviamo di fronte. E allora, da questo punto di vista, se questo è vero, un certo rapporto esistenziale con l'indeterminatezza sembra quasi una un'operazione reattiva alle continue frustrazioni di un desiderio mai appagato. C'è una specie di reazione rispetto a questa continua sporgenza del materiale rispetto al nostro desiderio di concettualità. E questa continua frustrazione diventa, questa accettazione della provocazione diventa quasi una seconda natura, diventa un nostro proprio. E cioè direi che la capacità di saper fare esperienza dell'indeterminatezza e accoglierla sembra più un elemento della maturità, quasi, una capacità ingenua. Perciò la mia domanda era questa: siccome so, conoscendo il professor Baldomieri, che non ha in mente sicuramente un rapporto reattivo, non ha in mente un rapporto risentito, non ha in mente un rapporto di scontro con la realtà, ma una cosa diversa, mi chiedo com'è possibile questa esperienza dal punto di vista direi quasi ingenuo e naivo di cui si parlava di tutti, accogliere l'indeterminatezza senza essere detti.
Siamo molto oltre il tempo. Grazie per le questioni. Beh,
allora ha ricevuto domande notevoli.
E adesso naturalmente, una sintesi estrema.
No, allora, intanto una precisazione. Le perplessità e le riserve e le obiezioni e persino i vai per la tua strada, caro Heidegger, non le caricavo solo sulle spalle dei miei interlocutori qui, sono anche le mie. Cioè cerco di appoggiarmi su di esse. Sia per non diventare un heideggeriano che parla heideggerese, che sarebbe veramente la fine, ma cerco di farne mie per ogni volta entrare nelle parole e dire beh, qui c'è qualcosa di degno di attenzione e qui invece possiamo anche lasciarlo perdere. Cioè non era solo una stratagemma, non so, per catturare la vostra attenzione oppure uno stratagemma comunicativo, era proprio una questione filosofica quella che richiamavo con questa Detto ciò, mi avete fatto domande così importanti.
E finito il tempo.
E ho finito il tempo.
Saremo anche esauriti.
Che dire? Non so.
Ovviamente. Abbiamo anche una pausa a cui già noi rinunciamo,
non so,
siamo pronti
anche,
a...
Posso anche rinunciare?
No, dicevo alla nostra pausa, noi siamo resistenti. No, lasciato spazio a tutti. Esatto, questa entra nel nostro...
Siamo mai a
rispondere. No, lo so, però... Vabbè, allora... sono anche dimenticato perché dunque allora cominciamo dallo stare accanto di Hume. Io trovo quelle pagine, in mente soprattutto le pagine del Treatise, sono veramente formidabili per radicalità, dove Hume si affaccia davvero su un baratro scettico da cui poi fa tutta una serie di sensatissime e condivisibili marce indietro, direi come un secondo Wittgenstein che dice aspetta, guarda che ti stai facendo dei dubbi totali che poi non hanno la concretezza del tuo vivere pratico nella forma di vita, direi. Però appunto, no, momento, lo apre l'abisso, cioè le leggi di causalità sono comunque leggi di causalità poggianti sulle nostre consuetudini di, dal punto di vista oggettivo, Hume continua a pensare che le cose siano semplicemente una accanto all'altra. Allora a me questo, a parte che è una formidabile indicazione, perché ripeto anticipa anche quello di cui facciamo esperienza quotidiana, specie nel mondo globalizzato, quello che mi interessa domandare a Hume, a voi, a me, è ma questo essere accanto ha una consistenza oppure è qualcosa di slabbrato, è sovrapposizione estrinseca? Perché qui ne va di quello che interessa tantissimo Heidegger, e mi pare interessi anche a noi filosofi, che il tempo e lo spazio, cosa sono il tempo e lo spazio? Il legame che gli è ciò che è, ha in quanto è nel tempo e nello spazio. Questo legame è slabbrato, è un semplice essere dentro il tempo, dentro lo spazio, o c'è qualcosa di più costitutivo, di più essenziale? Mi sembra che Hume abbia davvero additato una questione forte, molto forte, e qua si possono anche aprire le distanze tra chi questo accanto lo regge, anche con tutto il senso dell'humor che può avere un anglosassone, che dice, beh certo sono accanto, ma io... insomma recupero e compenso umoristicamente e con tutte le mie aspettative, oppure viceversa dice attenzione, il tempo e lo spazio non sono solo dei recipienti della contiguità delle cose, ma proprio il fatto di essere nel tempo e nello spazio implica un legame più forte, che ha un carattere essenziale. Certo, ciò che è nel tempo e nello spazio è transeunte, potrebbe essere diversamente, ma questo essere transeunte, poter essere diversamente, non toglie consistenza ontologica. Questo io trovo interessante nella fenomenologia e in Heidegger, ed è interessante l'interlocuzione con l'indicazione di Hume. Però appunto non è che nel cassetto c'è l'ordine causale è la nostra aspettativa epistemica, la nostra aspettativa di consuetudine mentale, la nostra associazione è molto diverso, da cui appunto quei lampi scetticheggianti rispetto a cui poi lo stesso Hume ci fornisce il... Grazie Silvana, la questione antropologica, peraltro anche...
Sì,
dico solo una cosa, è molto interessante due questioni. Uno, che la differenza non si riduce a varietà. Ecco, quando il relativismo, che io chiamavo rozzo, tende a pensare non la differenza, ma la varietà. Cioè varietà di ciò che è, di ciò che è diverso perché gli è capitato di accadere in un recipiente storico-culturale diverso. Allora giusto distinguere la differenza dall'alterità se la differenza è sinonimo di varietà. Che cosa interessante, e forse qua lo chiedo ai wittgensteiniani, sapete che io vengo da Wittgenstein, quindi non l'ho mai rinnegato, forse Wittgenstein qua non ci aiuta. Wittgenstein insiste troppo sull'incommensurabilità tra giochi linguistici, culturali differenti, non ha parlato abbastanza, non ha sostato sulla frizione, l'attrito tra giochi linguistici diversi. Grandioso Wittgenstein nel sottolineare come si aprono dei dissidi che non sono mediabili, che non sono comprensibili tra giochi linguistici differenti, ma poi non ha visto anche le possibili frizioni, se non appunto l'apertura dell'incommensurabile che non si lascia giustificare, non si lascia spiegare. Lo domando, però è uno dei motivi di, come dire, di insoddisfazione mia nei confronti di Wittgenstein, grandioso peraltro nel sottolineare. E quindi tutte le asimmetrie e corro. L'invito alla parsimonia ontologica da parte di Lecce mi trovo assolutamente guai. L'importante è che la parsimonia non semplifichi i nostri discorsi, ma sia sobrietà, sia misura, sia appunto necessità e non appunto. È vero, è una tesi ontologica forte, l'indeterminato costituisce il determinato, una tesi fortissima. Diciamo che la prendo come non posso non prenderla, ma noi, questo indeterminato, ripeto, è un fantoccio dello pseudo poeta Heidegger o è qualcosa che noi esperiamo rapportandoci agli altri, rapportandoci nel mondo, nella sfera etico-politica? Nel rapportarci al futuro, come probabilmente ci viene, ne facciamo esperienza di questo indeterminato come un che di costitutivo, è solo così una fantasia, un dubbio che subito scacciamo, sono troppo lungo, vabbè.
No.
Subito un dubbio fantasioso che così, una specie di spettro, e poi lo cacciamo via, anzi dobbiamo cacciarlo via perché non ha nessuna consistenza. Che come stanno assieme epistemico e ontologico? Bene, una delle cose, anche qua, tesi strana, rischio di parlare una lingua straniera, ma che Heidegger, quelli come Heidegger ci propongono, è che il conoscere non è un semplice conoscere, ma un comprendere. E comprendere cosa significa? Comprendere, per quelli come Heidegger, è un modo di essere. Allora, l'ontologico e l'epistemico non sono separati, ma se l'epistemico è inteso come non semplice azione determinante oggettivante, ma come un modo di essere, questo modo di essere è ontologico, quindi non stanno una da una parte, una dall'altra, uno viene prima, uno viene dopo, ma emergono assieme. In questo modo di essere comprendente c'è già il fenomeno ontologico dell'essere, in questo modo di essere del comprendere, modo di essere umano. Gli esseri umani esistono comprendendo, quindi qua c'è già ontologia. È un'esperienza, ripeto, non è che si viene fuori, non è che posso fornire delle argomentazioni, dici guarda te lo faccio vedere l'indeterminato, se è indeterminato non te lo addito con un dito. Non è un particolare, notevole la domanda se dice appunto. Ci sono delle rappresentazioni così generali che poi non mordono il particolare, il dettaglio richiede una prossimità e una capacità di esperienza più paziente, più ravvicinata. Quelli come Heidegger, intanto, ecco, allora lo dico proprio nella maniera più semplice e diretta, se Heidegger è il classico tizio conservatore reazionario che non disadattato nei confronti dell'età moderna, che rifiuta le scienze, che rifiuta le conoscenze, e lasciamo Heidegger nel cassetto, cioè non ci interessa, è regressivo, è reattivo, lo lasciamo a se stesso. Se invece Heidegger dice, non ci invita a non conoscere, a non determinare rappresentativamente, non ci dice che quello è male, ma ci dice, attenzione, addirittura siamo costretti a determinare, a rappresentare conoscitivamente, siamo costretti, anche per motivi pratici, pragmatici, siamo costretti. Ma attenzione a che cosa succede da questa nostra necessità a conoscere e determinare. Rischia, domanda Heidegger, di non fare ombra su altro. Che cosa significa altro? Questa è la questione. È un fantasmino dello pseudopoeta non scientifico, oppure ha una consistenza esperienziale? Questa è la questione che riduco molto banalmente. Però ripeto, se Heidegger è semplicemente un anti-spirito scientifico, lo lasciamo a se stesso, non ci interessa. Corro troppo e quindi sono mi rendo conto poco. Certo, trovo, quando proponevo questa tesi, che un eccesso di determinatezza paradossalmente porta con sé indifferenza, porta anche indifferentismo, porta anche conformismo. La verità storica è molto più complicata e ci vede legati in maniera non indifferente e indifferenziata agli altri, al contesto in cui siamo. E c'è questa cosa strana che la verità si divide in modi differenti, al punto anche da confliggere con se stesso. Quindi anche la questione, non si tratta di dire la conoscenza mette una camicia di forza e poi c'è altro. Qui, perché citavo la cosa in sé kantiana, che ha tanti meriti, tanti pregi, è proficua per molti versi, perché in fondo Kant comprende, tra i primi a comprendere, che la conoscenza determinante, oggettivante, ha dei limiti, e non possiamo, è come una sorta di prima mossa antiriduzionista quella kantiana, cioè non puoi, formidabile la conoscenza oggettiva, ma i possibili significati delle cose non sono riducibili al conoscibile oggettivante, e quindi ci sono altri possibili significati, la cosa in sé. A mio avviso non è questo che è, perché la cosa in sé è comunque pensata, perché la cosa in sé è comunque, se non oltre il limite, sul limite del determinabile. E invece Heidegger, con mossa strana, va a pensare l'indeterminato dentro, va più a fondo. Allora Heidegger torna al mondo ordinario, ma sì, ma che cosa significa mondo ordinario? Nel mondo ordinario questa ordinarietà diventa mobile, e perché addirittura è fatta di indeterminatezza. E cosa significa essere fatta di indeterminatezza? Per esempio, che il nostro senso del possibile è acceso. Noi filosofi siamo chiamati a rispondere alla crisi di possibilità. Se invece queste possibilità le affrontiamo solo epistemologicamente, conoscitivamente, o con i nostri desiderata morali, secondo Heidegger la chiudiamo questa apertura di possibilità. C'è un che di inaspettato, di imprevedibile, dice Heidegger, e questa è a mio avviso una verità filosofica forte, che naturalmente è tutto da discutere. C'è un'apertura del possibile che è inaggirabile dal nostro rappresentare, ma dobbiamo rappresentare, non possiamo non rappresentare, non dobbiamo spiegare, dobbiamo usare. Ma appena facciamo questo rischiamo di mettere una coltre insabbiante che ci illude, per esempio, di poter fare di più di quello che possiamo fare, di avere un potere maggiore di quello che abbiamo. Ripeto, se Heidegger è reattivo, bando a Heidegger, se poi io sono reattivo, peggio di Heidegger, ma insomma, sicuramente, se questo è spirito reattivo, vabbè, il fallimento è totale. Se invece c'è un aspetto positivo, cioè c'è un aspetto fenomenico positivo, è quello che provo a tentare di indagare. Sì, scusate, non basta.